consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Isabella Visetti al microfono, Alessio Sturaro in regia e Tania Ciriaco al centralino di Rete 1. Ultima puntata della consulenza di questa settimana. Noi torniamo a occuparci di previdenza professionale e inauguriamo un nuovo ciclo anche per questa stagione su questo tema importante, spinoso, che genera sempre molti dubbi. Perciò, diciamo, in generale, se avete domande appunto su questo argomento, ce le potete inviare all'indirizzo mail laconsulenza@rsi.ch, soprattutto se sono domande che non toccano proprio da vicino il tema che affrontiamo oggi, ma alle quali avremo modo di rispondere in una nuova puntata della consulenza dedicata appunto alla previdenza professionale. Il tema che affrontiamo oggi è quello del divorzio e della previdenza professionale. Dall'inizio del 2017 una nuova regolamentazione determina come viene diviso l'avere di previdenza in caso di divorzio, e l'Ufficio Federale per l'Uguaglianza fra Donne e Uomo, in collaborazione con la Conferenza Svizzera delle e dei Delegati alla Parità, ha pubblicato su questo tema un opuscolo che mostra quali sono le conseguenze finanziarie di un divorzio sulla previdenza professionale. Noi le passeremo in rassegna e cerchiamo anche di spiegarle grazie al nostro ospite di oggi. Ben arrivato, Régis Dubien.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Lui è il nostro esperto in previdenza ed è perito federale in assicurazioni private. Direi di partire dal fatto che forse non è un caso che sia stato l'Ufficio Federale per l'Uguaglianza fra Donne e Uomo a occuparsi della pubblicazione di questo opuscolo che tratta proprio del divorzio e previdenza professionale.
Sì, difatti vediamo, se osserviamo un attimo le prestazioni sociali tra uomo e donna, che ci sono delle disparità importanti. Mediamente le prestazioni del secondo pilastro sotto forma di rendita sono circa il doppio per gli uomini, cioè la rendita mediana vuol dire la rendita che si trova tra la metà più bassa e la metà più elevata, e questo spiega che bisogna informare, sensibilizzare per capire quali sono i diritti, ma anche eventualmente gli accorgimenti che bisogna fare per migliorare la previdenza di chi magari sta a casa o chi accudisce i figli.
Appunto, perché qui c'è una mancanza di, appunto, di gettito, perché magari chi accudisce i figli appunto non svolge un'attività professionale, ma magari anche chi la svolge poi la svolge a tempo parziale. Anche questo ha un'incidenza.
Sì, se ricordiamo chiaramente che a livello del secondo pilastro sappiamo che con il regime obbligatorio della cassa pensione non vengono assicurati redditi inferiori a 21.000 franchi, per cui spesso chi ha un'attività al 20 o al 30 o al 40% certe volte non raggiunge questo importo. Ma anche se lo raggiungesse, abbiamo poi i primi 24.000 franchi che vengono esonerati dai contributi LPP, e alla fine il reddito realmente assicurato può essere molto molto basso. E se lo moltiplichiamo per una carriera professionale, arriviamo poi alla fine ad avere poche entrate e poche rendite al pensionamento.
Sì, poi c'è lo spinoso tema della disparità salariale, che ovviamente si riverbera anche su una disparità di prestazioni appunto previdenziali.
Sì, nell'ambito della cassa pensione lì è molto chiaro, perché va assicurato il reddito effettivamente guadagnato ai termini della VS. Per cui senza reddito la cassa pensione non prevede e non accumula nessun capitale. In ambito AVS è un po' diverso, e lì dipende tanto dallo stato della persona, se è sposato o sposata o invece se convivono. Per cui abbiamo questi elementi qui. Il reddito è nettamente più basso mediamente per le donne per via del part-time, ma anche a parità di attività spesso c'è una disparità di reddito. però quello che ci accorgiamo è che più o meno tre quarti delle mamme lavorano e quasi il 100% dei padri lavorano. Ecco, anche questo è un dato da prendere in considerazione.
Bisogna anche dire che nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali e nella previdenza professionale, si tiene conto solo del matrimonio, di persone unite in matrimonio o di coppie in unione domestica registrata. Dunque rimane esclusa tutta la parte delle coppie conviventi, in un certo senso.
Sì, allora per l'AVS è proprio così, significa che sia nell'ambito del diritto a una rendita per coniuge in caso di decesso del compagno o della compagna, oggi non c'è nessuna prestazione AVS a favore diciamo, della persona che rimane sola. Ci sono ovviamente le prestazioni per i figli, per cui quelli non, queste prestazioni qui rimangono. In ambito della LINT, che è l'assicurazione infortunio obbligatoria, anche qui vige lo stesso principio: la convivenza non è riconosciuta come un diritto o una prestazione per coniuge. L'unica legge e assicurazione sociale che lo può prevedere, però bisogna verificare bene il regolamento, è la cassa pensione. Per cui la cassa pensione, di norma, quelle moderne, prevedono nel loro regolamento che se ci sono figli in comune o se ci sono 5 anni di convivenza comprovata, allora il compagno o la compagna può beneficiare di una prestazione per coniuge.
Quello è l'unico caso.
Sì, per cui questa situazione qui va valutata bene. Soprattutto perché ho letto l'altro giorno che nel 1980 c'erano 4% di coppie che convivevano. Ecco, oggi siamo al 27%, per cui vuol dire che è una forma sempre più diffusa, diciamo, di unione, e questa forma qui oggi non è protetta bene dall'AVS e della situazione infortunio.
È come se la legislazione non stesse al passo con i tempi, no? Con la vita moderna.
È proprio così, per cui parlarne penso che sia importante e poi eventualmente trovare accorgimenti per diciamo, tutelare meglio il compagno o la compagna con eventualmente testamenti o assicurazioni, coperture in caso di decesso uno a favore dell'altro. Tutti questi elementi qui sarebbero sì, da valutare bene.
Magari questo potrà essere un tema di una prossima consulenza, come tutelarsi se non si vuole appunto contrarre un matrimonio, non si vuole sposarsi, ma si vuole comunque avere appunto certe garanzie, certe coperture. Lei a microfono spento mi parlava anche di un contratto di concubinato, no?
Sì,
Cos'era? Sì,
certo,
ecco.
lì anche lì abbiamo possibilità, diciamo, di garantire o di, diciamo, tutelare meglio il o la convivente.
Ecco, appunto, potrà essere un interessante tema per una prossima consulenza, magari con un avvocato o un'avvocata. Allora, andiamo invece sul tema di oggi. Diciamo, la parola chiave è conguaglio della previdenza professionale, ma con questa definizione si va solo a parlare del secondo pilastro. Allora, adesso questo lo lasciamo, lo accantoniamo un attimo, questo concetto, perché prima volevo chiederle come funziona questo conguaglio per il primo pilastro e se c'è un conguaglio anche per il terzo pilastro. E dopo andremo ad affrontare proprio quello che è previsto, che forse è quello principale del secondo pilastro.
Allora, se prendiamo il primo pilastro, quindi l'AVS, in questo caso esiste lo splitting, vuol dire una ripartizione dei contributi, ossia dei redditi conteggiati a favore dell'altro coniuge durante gli anni di matrimonio. Significa che quando mi sposo, la metà del mio reddito sottoposto AVS andrà a beneficio del conto AVS di mia moglie e viceversa. Quindi ognuno contribuisce per metà per l'altro. Questa situazione qui è automatica, non bisogna richiederla in nessun modo, l'AVS funziona in questo modo, Però quando arriviamo al pensionamento o quando c'è un divorzio, chiaramente va fatto effettivamente questo, o va richiesto questo splitting in modo che le prestazioni possano poi essere calcolate nel modo giusto.
Poi è previsto questo accredito di cui avevamo già parlato per compiti educativi.
Educativi, questo è un accredito che corrisponde a un reddito fittizio che va accreditato sui conti AVS dei genitori durante gli anni di crescita e di educazione dei figli fino ai loro 16 anni.
E anche questo in caso di divorzio viene ripartito.
Allora, non viene ripartito in caso di divorzio, diciamo che viene accreditato automaticamente anche qui a chi è l'autorità parentale. Per cui se, come in una coppia normale, l'autorità parentale è condivisa, la metà di quell'importo va sul conto di lui e la metà sul conto di lei. Per ricordare, questo importo equivale a una rendita e mezza AVS, quindi circa 43.000 franchi all'anno, quindi è importante come diciamo, ammontare, e questo permette di migliorare il reddito medio che poi determina il diritto alla rendita. E con questo importo miglioriamo le rendite di vecchiaia dei due coniugi, o se ci fosse una situazione con un'autorità parentale unica, solo per lui o per lei, tutto l'accredito va sul conto individuale della persona che è l'autorità parentale.
E questo in caso di divorzio bisogna chiederlo, questo splitting
Allora,
alla VS.
l'accredito quello avviene
In
automaticamente,
automatico.
invece lo splitting lo si richiede quando entrambi sono in una situazione di rendita, vuol dire per esempio entrambi sono in invalidità o entrambi sono in pensione. A questo momento va fatto lo splitting. Mi spiego magari meglio. Se lui arriva al pensionamento nel 2020 e raggiunge i suoi 65 anni, lei ha ancora 60 anni per dire. Vuol dire che lui va da solo in pensione e lo splitting non viene ancora fatto. Calcoleremo tutte le sue prestazioni AVS sul suo conto individuale e la sua rendita verrà calcolata in base a questo. Quando lei nel 2024, ai suoi 64 anni, arriverà al pensionamento, allora verrà fatto lo splitting e a questo momento la rendita di lui verrà normalmente, o verrà abbassato, e verrà calcolata la rendita di lei in base al versamento della metà dei contributi durante il matrimonio di ognuno, e prima invece del matrimonio ognuno viaggia con i suoi contributi.
Per il terzo pilastro, invece, cosa succede con questa sorta di compensazione o conguaglio? È previsto qualche meccanismo?
Allora, lì non abbiamo niente in particolare, abbiamo lì il terzo pilastro libero e il terzo pilastro vincolato, quello che permette di avere delle deduzioni fiscali. Entrambi vanno e seguono il regime matrimoniale, per cui a dipendenza di come si è sposati, questi importi possono essere diciamo, separati o diversi, versati tra uno e l'altro, o eventualmente rimanere. Ognuno mantiene i suoi se c'è una separazione dei beni, per esempio.
Ecco, abbiamo messo i temi e gli argomenti sul tavolo, andremo poi ad affrontare nel dettaglio proprio il conguaglio della previdenza professionale che riguarda appunto la cassa pensioni, il secondo pilastro. Io vi ricordo i nostri contatti per intervenire nella discussione di oggi con domande, dubbi o pareri, e poi ascoltiamo un brano musicale.
0848 03 0808 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time, I still wonder why I can't move on just the way you did.
brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore.
Alla consulenza stiamo parlando di divorzio e previdenza professionale. Susanna ci scrive: abbiamo il triplo lavoro, educazione, lavoro in casa e fuori casa, una vergogna, questa disparità la sento adesso in rendita, infatti conferma quanto noi forse dicevamo in apertura, ma lo stesso vale per i divorziati, non solo per quelli che convivono.
Sì, chiaramente chi è divorziato non ha più diritto alla metà, diciamo, dell'avere di vecchiaia dell'LPP dell'ex coniuge, o non ha più diritto al reddito in ambito AVS come reddito legato allo splitting, ecco, per cui poi viaggia con i suoi propri contributi e i suoi propri redditi sottoposti a AVS.
Un altro messaggio ci dice: mia moglie 12 anni fa è stata licenziata a 2 mesi dai 20 anni di presenza. Non ha più trovato lavoro, aveva trovato part time, ma non ha raggiunto il minimo del secondo pilastro. Questa polizza è ferma col tempo che passa. Che cosa ci consiglia di fare?
Allora, qui è una polizza chiamata polizza di libero passaggio e va... valutato dove lasciarla in gestione, perché ci sono istituti di libero passaggio che hanno dei costi un attimino più elevati di altri, che hanno dei modelli di retribuzione o di rendimento diversi, per cui si può fare un paragone di questi vari liberi passaggi per scegliere dove poi versarlo. Quindi io posso cambiare istituto di libero passaggio senza nessun problema. Non posso però utilizzare e incassare l'importo del libero passaggio come lo voglio, è legato sempre a un concetto di previdenza, per cui è previsto per la vecchiaia. Al più presto, 5 anni prima dell'età pensione AVS, potrò richiederlo in contanti.
E sempre su questa cassa di libero passaggio ci scrivono un messaggio: potreste parlare della casa pensione tramutata in libero passaggio e delle conseguenze finanziarie negative?
Allora, quando parliamo di libero passaggio significa che normalmente non sono più sottoposto all'obbligo della cassa pensione e ovviamente non contribuisco più nemmeno il datore di lavoro né io, nessuno versa dei contributi per la vecchiaia e quindi il mio avere rimane fermo e rimane con una remunerazione oggi molto bassa. Sappiamo che i tassi sono estremamente bassi e anche negativi. Per cui in ambito libero passaggio questa situazione qui è negativa. Di conseguenza l'ideale sarebbe poter ritrovare un lavoro e ritrovare un datore di lavoro che mi assicura anche per la cassa pensione, anche magari se ho un reddito inferiore al famoso 21.000 di cui parlavamo prima. Ecco.
Perché volontariamente il datore di lavoro potrebbe
Può
farlo,
fare
sì,
meglio di quanto
si può sempre
prevede.
fare meglio,
Voilà, si
sì.
può sempre fare meglio di quello che prevede la legge e spesso oggi nelle consulenze che noi diamo ci accorgiamo che il datore di lavoro, se lo sensibilizziamo a questo, è pronto anche a dire: ok, io metto un tetto, un limite di entrata, magari lo metto in proporzione al grado d'attività. Per cui se qualcuno lavora al 30%, e guadagna oggi 15.000 o 20.000 o 25.000, ovviamente se il tetto, il limite è 21.000 e ne guadagna 20, non ha nessuna previdenza professionale. Avendo un limite di entrata al 30% di 21.000, sarebbero 6.000, a questo punto la persona entra e poi possiamo anche avere un coordinamento proporzionale. Questo sarebbe una bella modifica anche da mettere nella legge sulla previdenza professionale, permetterebbe di evitare che le persone che lavorano part-time o peggio ancora le persone che lavorano per più datori di lavoro siano diciamo penalizzate perché non raggiungono il minimo magari da due datori di lavoro diversi e alla fine non sono assicurate per la previdenza professionale.
Un messaggio arriva sugli accrediti educativi. Se l'autorità parentale è stata attribuita solo alla madre, gli accrediti educativi vanno tutti alla madre. In automatico il divorzio risale al 2005.
Allora, il divorzio 2005 significa che dal 2006 la situazione sì, è prevista che se la mamma, in questo caso, ha l'autorità parentale unica sua, a questo punto ha diritto tutto l'accredito per compiti educativi sul suo conto VS.
Ma a partire
Chiaramente dopo il
dopo il
divorzio, perché
divorzio.
prima sicuramente avevano un'autorità parentale congiunta. Però dopo il divorzio ce l'avrà, come ce l'ha scritto, ce l'avrà solo lei o l'ha avuto solo lei, in questo caso avrà tutto l'accredito solo per lei.
Ci chiedono invece dello splitting, come si calcola lo splitting dopo 20 anni di matrimonio e 10 di divorzio?
Allora, lo splitting avviene solo durante il periodo di matrimonio. Quindi vuol dire durante questi 20 anni di matrimonio i redditi di lui, la metà vanno a lei e i redditi di lei, la metà vanno a lui e si compensano questi redditi però unicamente durante gli anni di matrimonio. Quando poi il divorzio è avvenuto, ognuno poi viaggia con i propri redditi.
Domanda, ma se la moglie ha sempre lavorato al 100% e il marito è rimasto a casa per occuparsi dei figli, bisogna attivarsi per richiedere l'accredito dell'importo per compiti educativi? È necessario presentare dei certificati specifici?
No, perché lì ci sarà, immagino, un'autorità parentale congiunta e di conseguenza avranno diritto ognuno alla metà dell'accredito per compiti educativi. Per cui circa 22.000 franchi di reddito fittizio, ognuno sul suo conto OVS.
Dunque è l'autorità parentale che fa fede, non il fatto di chi materialmente si occupa
No,
dei figli, a
no, no.
seconda di questo messaggio, no,
È
lui.
l'autorità parentale, sì, unicamente questo, che definisce il diritto all'accredito per compiti educativi e non possiamo, diciamo, interferire o chiedere che venga, diciamo,
Cambiato perché
cambiato.
qualcuno lavorava e l'altro invece
No.
rimaneva a casa, ecco, è l'autorità parentale. Direi che andiamo allora a parlare di questo conguaglio della previdenza professionale per il secondo pilastro. È obbligatorio per legge?
Sì.
Magari diciamo quali novità ha introdotto la modifica legislativa di cui parlavamo all'inizio, in vigore dal 1 gennaio 2017.
Allora, la modifica direi principale è la data di calcolo, perché fino adesso, fino al 2016, andava fatto il calcolo della ripartizione al momento della sentenza di divorzio. Per cui magari questo iter durava anni e anni e quindi si ritardava il calcolo di questo importo. Invece dal 2017 il momento per il calcolo corrisponde all'inoltro della procedura di divorzio, per cui quando la richiesta viene fatta per iscritto al giudice. E da questa data allora prendiamo diciamo gli importi dei due fondi pensione, se ce ne sono due, e calcoliamo quanto uno deve dare all'altro.
Il principio è quello della metà, la regola di base.
Sì, la metà di quello che ho accumulato durante gli anni di matrimonio.
Allora che calcolo si fa?
Non so, per esempio, do un esempio, se al momento del matrimonio avevo accumulato 100.000 franchi sul mio fondo pensione, poi mi sposo e a questo momento dovrò calcolare, mettiamo che dopo X anni divorzio, l'avere che ho è 220.000 franchi. Il sistema prevede che calcoliamo i 100.000, calcoliamo gli interessi su questo capitale che avevo accumulato prima del matrimonio, mettiamo che siano 20.000 per avere cifre tonde, quindi la parte che lui mantiene è 100 più 20 di interessi, 120. Alla fine ne ha 220, togliamo dai 220 i 120, abbiamo 100.000 che devono essere ripartiti, 50.000 al coniuge e 50.000 rimangono alla persona che divorzia. E facciamo lo stesso identico calcolo con l'altro coniuge. Poi compensiamo, vuol dire che quello che ha un avere più alto da riversare all'altro, togliamo la parte dell'altro e versiamo solo la differenza sulla cassa pensione del coniuge. Quindi lo versiamo direttamente nell'ambito del fondo pensione dell'ex coniuge, se vogliamo, quando sarà fatto il versamento saranno molto probabilmente già ex coniugi.
Questi calcoli chiaramente si fanno sul certificato che si chiede alla cassa pensioni,
chiediamo,
che sono obbligati a darlo e a non nascondere nulla.
No, diciamo che il secondo pilastro, l'istituto di previdenza, farà il calcolo, quindi chiederemo al giudice, chiederà al secondo pilastro di fare questo calcolo. L'elemento che il giudice farà anche è accertarsi che non ci siano liberi passaggi non menzionati o non conosciuti.
Cioè vuol dire che ci siano dei fondi su una cassa di libero passaggio che sono lì dimenticati.
Voilà,
in un certo senso.
Dimenticati, per cui il giudice dovrà fare una richiesta. Qui c'è un organismo svizzero che raccoglie questi fondi, ma che può anche quindi informarsi se ci sono liberi passaggi presso altri diciamo istituti di libero passaggio. Questo è importante perché potrebbe chiaramente darsi che ci sia un importo non riversato sul fondo pensione e che se non ci fosse questa verifica sfuggesse alla ripartizione.
Chiaramente tutta questa ripartizione a metà ha delle eccezioni che poi, di cui dopo parleremo, e ha diciamo dei casi complicati quando ci sono dei prelievi anticipati o dei riacquisti. Ma di questo parliamo dopo Tina Turner, ma ora sempre i contatti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
real, you're not pretending. Let's make a deal, 'cause my heart's depending on you. Oh, baby. I don't wanna lose you.
A proposito di questo intervento, volevo sapere, questa rendita per l'educazione dei figli viene calcolata in automatico, bisogna farne richiesta? Noi abbiamo quattro figli, quindi mi chiedevo un po' questa cosa perché non ho ben capito. Grazie.
Allora, come funziona?
Allora, funziona nel senso che non dovete attivarvi adesso, però dovrete chiaramente al momento della richiesta della vostra rendita AVS riverificare che questo accredito sia stato diciamo bonificato per gli anni dei vostri figli, in pratica dalla nascita del primo fino ai 16 anni dell'ultimo, per cui può essere un periodo anche con quattro figli magari di 20, 22, 25 anni totale, che permette di avere questo reddito fittizio accreditato probabilmente nel caso specifico per metà alla mamma e al papà.
E sempre a proposito degli accrediti, ci chiedono: esistono anche per chi ha accudito la madre anziana e invalida?
Sì, ci sono anche degli accrediti per compiti assistenziali, quindi legati a un'invalidità importante di un parente stretto, e si parla qui dei genitori o dei figli. E ovviamente per percepire questo accredito bisogna dimostrare l'invalidità e la necessità di questa assistenza, ma bisogna anche essere vicini fisicamente dalla persona assistita, perché altrimenti non è una vera assistenza. Per cui questa richiesta qui può essere fatta, e lì sì bisogna farsi avanti, perché lì non è legato ai figli e a un dato conosciuto, ma è legato a uno stato, diciamo, di salute di parenti stretti.
Allora, torniamo al nostro conguaglio della previdenza professionale. Abbiamo detto è obbligatorio, qui non ha nessuna influenza il regime dei beni scelto durante il matrimonio.
No.
Il principio è la metà-metà. Magari possiamo, prima di andare a vedere le situazioni complicate, le eccezioni, vedere magari i tre casi. Il caso più normale, diciamo, sono due persone che ancora attive professionalmente, non che qualcuno è già in pensione. Questo è il caso più semplice.
Sì, quindi qui prendiamo, come dicevamo prima, l'importo al momento del matrimonio, e prenderemo l'importo al momento del divorzio, e poi questa parte qui va paragonata con quello che l'altro coniuge ha accumulato durante il matrimonio, e poi compensiamo in base a chi ne deve di più all'altro, verserà la metà di questa differenza. Quindi questo è il caso standard più, più semplici.
Gli altri due casi sono se qualcuno prima dell'età pensionabile va in invalidità, però prima di affrontarlo abbiamo una telefonata, abbiamo Natasha in linea. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
Ci dica.
Io volevo chiedere per mia madre e mio padre. Si sono divorziati tantissimi anni fa. Mia madre 2 anni fa è andata in pensione, prepensionamento si deve dire, e prende la sua AVS solo da quest'anno. Quest'anno mio padre è anche andato in pensione, hanno chiesto lo splitting, però adesso mi stavo chiedendo, mia madre può aspettarsi di più AVS pagata che quello che prende adesso?
Beh, diciamo che lo splitting sarà stato normalmente fatto, effettuato al momento del divorzio. Se non è stato fatto a questo momento, deve essere fatto comunque quando entrambi poi vanno in pensione. Per cui bisognerebbe vedere ordinare l'estratto conto AVS e verificare sul conto di ognuno se vediamo i movimenti, quindi i movimenti di questo splitting, cioè i redditi, la metà dei redditi di suo papà che sono andati sul conto di sua mamma e viceversa. Questo ci permette di capire esattamente durante questi anni di matrimonio se tutto è stato attribuito in modo corretto.
Allora, questo è questione di pensione. Sì. E a me mi interessava adesso la parte dell'AVS, che aveva detto al punto della... quando uno va in pensione, sì, ordinario, l'AVS, se il coniuge diciamo non è ancora pensionato, va con i suoi contributi fino che il coniuge poi va anche in pensione e viene ricalcolato. Succede anche con lo splitting così o no?
Lo splitting è proprio questo, però qui nel caso suo vanno in pensione già divorziati, giusto?
Sì, sì, sì.
Per cui l'effetto dello splitting dovrebbe essere anteriore al pensionamento e qui dovrebbe già essere calcolato nel
già
suo calcolo. Sì,
okay,
dovrebbe essere
okay.
Così. Però può chiedere alla cassa compensazione AVS e verificare se lo splitting era già stato fatto prima o se invece c'è stato per un motivo o l'altro un calcolo fatto in modo individuale. Questo lo chiederei per sicurezza, così almeno lei è tranquilla e può...
Sì, così siamo sicuri che esatto, i calcoli sono fatti giusti. Ok.
Grazie del suo intervento. Grazie. Ci chiede un messaggio, dobbiamo fare un passo indietro, la percentuale di questo accredito per compiti educativi, forse non abbiamo detto, è un accredito fittizio, ma non abbiamo detto a quanto ammonta.
Allora, ammonta a 1,5 volte la rendita massima AVS, che oggi ammonta a 28.000, quindi sono circa 43.000 franchi annui, quindi è veramente un reddito fittizio, 43.000. E come detto,
per ogni anno in cui
ogni
viene
anno, fino ai 16 anni dell'ultimo figlio, e se appunto l'autorità parentale congiunta, vuol dire circa 21.500 franchi di reddito fittizio sul conto di lei e 21.500 sul conto di lui.
Allora, torniamo al nostro conguaglio della previdenza professionale. Abbiamo il secondo caso, e il secondo caso è se uno dei due coniugi va in invalidità.
Sì, allora, questo è un problema, non semplice, perché il principio della rendita di invalidità in ambito della cassa pensione prevede che la rendita è calcolata secondo l'avere di vecchiaia. Quindi secondo quanto la persona invalida ha accumulato sulla sua cassa pensione. Ovviamente se devo portare via una parte di questo capitale verrebbe diminuita la rendita di invalidità. E per questi casi la cassa pensione calcola il reddito, cioè il capitale che corrisponde alla rendita di invalidità in corso. E poi dice, ok, l'importo che dovremmo ripartire ammonta a franchi X e poi questo importo potrebbe essere compensato diversamente. Altrimenti riducendo e portando via parte del capitale, la rendita dell'invalido o dell'invalida potrebbe essere, diciamo, ridotta.
E un caso analogo è se al momento del divorzio una persona, uno delle due, dei due coniugi è già in pensione.
Allora, qui è un po' diverso, nel senso che quello o quella che è in pensione riceve la rendita di vecchiaia della cassa pensione, l'altro coniuge potrebbe fare una richiesta per ottenere parte di questa rendita a suo favore. Quindi qui ci sarebbe la possibilità di trasmettere una parte della rendita a favore dell'altro, dell'ex coniuge. Caso che nell'invalidità non è possibile fare. E poi, se questa situazione qui non fosse possibile, potremmo anche qui compensare e chiedere un capitale equivalente sotto forma di importo che ovviamente quando verrà prelevato ridurrà la rendita del pensionato o della pensionata e verrà versato sulla cassa pensione dell'ex coniuge.
Dunque il divorzio costa in termini previdenziali.
Sì, costa, però di nuovo è diciamo una ripartizione delle prestazioni sociali, dei redditi. È un concetto che ovviamente oggi vediamo che le coppie magari nuove condividono meno. Non sappiamo se è legato agli obblighi piuttosto che ai costi, però in un modo o l'altro ha anche un senso, che è quello di ripartire quanto accumulato durante il matrimonio.
Uno dei problemi, lo dicevamo prima, è quando ci sono dei prelievi anticipati dalla cassa pensione, per esempio per un'attività oppure per l'acquisto di una casa.
Sì.
Al momento del divorzio cosa succede? Perché chiaramente il capitale è inferiore.
Allora abbiamo il caso, magari lo trattiamo per primo, che chi si mette in proprio. Quindi, per esempio, io decido di iniziare un'attività indipendente e questo è un motivo per poter ritirare completamente tutto il mio avere di vecchiaia del secondo pilastro. Per cui faccio questa richiesta, dovrò chiedere il consenso del coniuge per fare questo prelievo, però di solito il coniuge dice ok, va bene, io mi metto in proprio, prelevo 100.000 franchi, tutto il mio avere di vecchiaia. E poi magari 3 anni dopo divorzio e magari questo capitale non c'è più, questo capitale magari è stato investito, rimane ancora, per cui ecco la situazione può essere un attimino più complicata quando abbiamo questo prelievo. E lì bisogna poi compensare non più con degli averi di previdenza perché non ce ne sono più, sono diventati averi come un conto, come un qualsiasi investimento e bisognerà poi compensare questo importo a favore dell'ex coniuge in una maniera o l'altra, ma certe volte l'avere non c'è più, per cui è difficile poi poter ottenere questo importo ed è per quello che spesso, non spesso però, succede che il coniuge quando vede che l'altro coniuge vuole mettersi in proprio e vuole utilizzare tutta la sua previdenza professionale, magari è restio a questa scelta e dice non so se firmare o meno questo accordo di prelievo perché si rende conto che se l'attività poi non funziona e poi dovessero separarsi, ma anche in caso di pensionamento il problema è uguale, nel senso che poi arrivando al pensionamento senza più quell'avere, la loro pensione sarà poi inferiore, per cui è una scelta non sempre facile. L'altro caso è il prelievo per l'abitazione, quindi io mi trovo a prelevare il mio avere dal fondo pensione per comprare o ammortizzare un debito ipotecario di una casa primaria. Questo importo qui mancherà poi nella ripartizione, però è un importo comunque mio, che ho prelevato e che devo in ogni caso calcolare e aggiungere all'importo che ho reale. Quindi magari un po' tecnico, però per dire che se io ho prelevato 50.000 franchi nel 2019 per comprare casa e poi divorzio nel 2025, questo 50.000 franchi dovrà far parte del calcolo della prestazione da ripartire.
Abbiamo una telefonata in linea. Silvia, buongiorno.
Buongiorno.
Ci dica.
Volevo anch'io fare una domanda.
Prego.
Io sono cittadina svizzera residente in Italia e ho sempre pagato la mia rendita ABS. Mi sono separata da mio marito e mi chiedevo se anche in questi casi c'è la ripartizione.
Allora, la separazione come tale oggi a livello di cassa pensione non ha un effetto, ci vuole un divorzio e poi, e poi bisogna chiaramente verificare il divorzio e il matrimonio dove sono registrati Italia, Svizzera, perché anche
in
qui,
Italia.
Ecco, in questo caso bisogna vedere con un legale, io non posso e non voglio dirle qualcosa di errato, però c'è comunque un aspetto di validità del matrimonio nel paese di residenza e nel paese in cui lavora e poi delle convenzioni tra paesi per regolare questi aspetti.
Perfetto, grazie mille. Allora.
Grazie a lei.
Grazie Silvia. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Romea, buongiorno.
Buongiorno.
Ci dica.
Buongiorno.
Io vorrei fare una domanda. Sono in invalidità e vorrei sapere se quando vado in pensione, adesso ho 59 anni, e voglio sapere se prendo solo la VS o subentra anche la I.
Allora, diciamo che al momento dei suoi 64 anni, quindi il primo del mese successivo al compimento dei 64 anni, la sua rendita AI si fermerà e inizierà la rendita AVS, quindi la rendita di vecchiaia, che verrà ricalcolata in base ai suoi contributi, eventualmente i contributi di suo marito, e quindi si farà un nuovo calcolo. Quello che prevede la legge è che la sua rendita di vecchiaia non sia inferiore alla rendita di invalidità. Questo è quello che è previsto per tutelare chi è stato in invalidità prima del pensionamento.
No, perché io sono un vedovo.
Ok, per cui anche qua avrà avuto anni di matrimonio, quindi avrà anche diritto allo splitting di cui abbiamo parlato prima. E quindi avrà diritto ad avere un reddito, la metà del reddito di suo marito durante gli anni di matrimonio, e poi questo verrà poi utilizzato come calcolo e poi potrà eventualmente chiedere una prestazione complementare alla VS, magari ce l'ha già oggi a livello di AI, e poi la sua rendita vedovile, immagino che lei stia ricevendo oggi una rendita per vedova, continuerà in ambito AVS e LPP, però ovviamente qua dobbiamo verificare bene qual è la sua rendita I, qual è la sua rendita AVS, perché non può accumulare entrambe al momento del pensionamento.
Grazie Romea, grazie della sua domanda. Buon pomeriggio. Allora, un altro messaggio ci dice: il mese prossimo divorzio, la mia ex moglie non ha mai vissuto in Svizzera e il divorzio si fa in Italia. Ha diritto alla metà del secondo pilastro, lei non ha mai vissuto in Svizzera.
Allora, dobbiamo capire chi è sottoposto alla cassa pensione oggi, qui non riesco a capire se tutte e due sono in un fondo pensione o solo lui o solo lei.
Se non ha mai vissuto in Svizzera probabilmente, ah no, beh,
magari
potrebbe essere, ha lavorato e avere una, ecco, dipende probabilmente,
allora,
da quello.
Diciamo che se entrambi hanno una cassa pensione in Svizzera e appunto il matrimonio e il divorzio vengono riconosciuti in Svizzera, dovremmo avere una compensazione tra i due fondi pensione.
Ci richiedono ancora qualcosa sul corretto accredito, appunto, per compiti educativi. Il conto individuale AVS li elenca?
No, No, l'estratto conto OVS non lo indica questo, quindi per chi vuole un attimino calcolare o capire quanto sarà la sua prestazione al OVS, consigliamo sempre di chiedere un estratto conto OVS. È gratuito, lo potete fare sul sito della OVS e ordinarlo, però su questo estratto conto non vedrete l'accredito per compiti educativi. Questo è un importo che poi viene calcolato e inserito al momento di un calcolo preventivo di rendita OVS o proprio quando vi arriva il calcolo effettivo della vostra rendita OVS.
4 anni fa ho divorziato, ho dovuto suddividere la cassa pensione, ma mia moglie no perché non trovava i documenti e alla fine ho lasciato perdere, essendo da tempo impiegata come casalinga. Posso ora richiedere retroattivamente il dovuto? In fondo io ho diviso facendo i calcoli e anche lei ha accumulato durante 12 anni di lavoro. C'è un ufficio a cui io mi posso rivolgere, posso obbligarla a farmi visionare i suoi documenti? O
Allora,
quel che è fatto, ormai non si può più ricalcolare.
non voglio pronunciarmi su questo perché anche qui è un tema molto legato al divorzio e un po' meno alla previdenza, però per la parte previdenza si può sempre verificare con l'ufficio centrale delle casse pensioni per capire se c'è un libero passaggio o meno. Chiaramente questo lo può fare solo chi è titolare di un eventuale avere di libero passaggio o se no il giudice stesso nella procedura di divorzio. Per cui l'ex marito non può richiedere a questo fondo se l'ex moglie aveva o ha tuttora un importo di libero passaggio. Potrebbe farlo con una richiesta di un giudice, però questo va fatto in una procedura di divorzio standard. Per cui io gli consiglio solo di chiedere a un legale che si occupa proprio di divorzi per capire se la procedura può essere ridiscussa o meno.
Se può essere riaperta,
Voilà.
sì, se ci sono gli estremi. Un messaggio ci chiede, quello che è stato detto su AI e AVS vale anche per la rendita SUVA? Credo quello che lei ha spiegato alla signora Romea, posso
Allora, no,
immaginare.
nel senso che la SUVA ha la particolarità di versare le prestazioni a vita. Vuol dire che la rendita di invalidità della SUVA continua anche dopo il pensionamento e quindi questo è un elemento un po' particolare. So che ci sono stati tentativi per modificare questa legge e definire che quella rendita fosse limitata all'età pensione, però per il momento le rendite di invalidità SUVA vanno anche dopo il pensionamento.
Siamo arrivati alla conclusione anche oggi. Io ringrazio Regis Dubié che ritroveremo in una prossima consulenza sulla previdenza professionale. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie.
Io vi ricordo che questo opuscolo al quale ci siamo ispirati oggi può essere richiesto all'indirizzo mail pariopportunita@t.ch. La consulenza torna lunedì con la collega Carlotta Mocetti. Io vi auguro un buon pomeriggio e un buon fine settimana. Un saluto da Isabella Visetti.
La consulenza.